l'altra voce, ma voi seguite. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori, e se l'Eterno non costruisce la città, invano vegliano le guardie. Stamani vogliamo considerare la casa edificata dall'Eterno. Il Signore dice: se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Cioè, il punto molto semplice qui è che Dio vuole che noi fondiamo la nostra famiglia, le nostre case, le nostre famiglie sul Signore. Vogliamo che il Signore costruisca, edifichi, fortifichi e faccia prosperare ai suoi occhi e nella sua volontà le nostre famiglie, il rapporto individuale che noi abbiamo con il Signore, il rapporto fra marito e moglie che sia spirituale, che sia nella volontà di Dio, e la crescita dei figli, la fede anche nella vita di questi figli, e che la famiglia possa essere utile nel ministero della Chiesa e una luce nel mondo. Quindi principi per un fondamento sicuro per la famiglia. L'argomento della famiglia, se ci mettiamo a scavare, noterete che la Bibbia parla tantissimo della famiglia, del rapporto individuale con il Signore, tra il rapporto tra marito e moglie, ciò che Dio dice sul matrimonio, sulla crescita dei figli, eccetera, eccetera. La Bibbia parla tanto. Potresti studiare la Bibbia solamente sotto quel tema lì e ti ci vorrebbe tutta la Bibbia per tirar fuori le verità che il Signore vuole che noi sappiamo per le nostre famiglie. E quindi, fra tutte le altre cose, la Bibbia è un manuale per avere una famiglia sana, è una famiglia spirituale, una famiglia che glorifica il Signore, è una famiglia che è benedetta dal Signore. Okay? Quindi stamani, prima di, come ho detto, di abbandonare o di lasciare l'argomento della famiglia, volevo soffermarmi con qualche altro punto. E potremmo dire molto di più, tanti libri sono stati scritti, libri cristiani, libri biblici, studi biblici sulla famiglia. Noi stamani vedremo solamente alcuni principi, ma se qualcuno vuole approfondire su questo argomento possiamo farlo in privato anche quello. Aprite a Matteo capitolo 7, ok? Matteo 7, voglio considerare alcuni versetti in vari, diciamo, in vari brani stamani riguardo alla casa edificata dall'Eterno. In Matteo 7 non parla specificamente della famiglia, ma la fine del Sermone sul Monte. Il Signore Gesù Cristo conclude il Sermone sul Monte. Paul sta studiando nel giovedì sera il Sermone sul Monte, sta condividendo con noi messaggi, lezioni sul Sermone sul Monte. E la conclusione del Sermone sul Monte, a breve immagino che lui arriverà anche a questi versetti qui, il Signore ci conduce a una decisione di intraprendere la strada che è la volontà di Dio, quella che incomincia con la salvezza in Cristo e quella che ci guida nella sua volontà. Guardate il versetto 13. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù Cristo è la porta che conduce alla vita eterna. Lui è la porta dell'ingresso nel rapporto con Dio. Gesù Cristo è l'ingresso alla volontà di Dio, e lui è la via, e lui è la vita. Ma interessante, mi è venuto in mente ora mentre lo dicevo, non l'ho pensato. Gesù dice: io sono la porta, no? Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Quindi lui è tutto quello che descrive in questo versetto: l'ingresso, la via e anche la destinazione che noi desideriamo nella salvezza e con il rapporto con Dio. Gesù dice: incomincia la tua vita entrando per la porta stretta e la via angusta, perché il mondo larga è la via, però la fine di quella via è la perdizione. Non pensare che il mondo sa meglio di Gesù. L'ha creata lui questa vita, l'ha creato lui questo mondo, l'ha creata lui tutto quello che è giusto e retto e santo. Seguiamo un po', no, il suo consiglio per sapere come vivere. Poi, qualche versetto più avanti, Gesù descrive due tipi di persona: quella che ode la sua parola e la mette in pratica, e quello che la oda e decide di non metterla in pratica. La paragona ad una casa edificata sulla roccia e un uomo che edificò una casa sulla sabbia, un fondamento instabile e insicuro. Guarda cosa dice, versetto 23, allora io dirai, versetto 24, perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Questa è la casa edificata dall'Eterno. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essa però non crollò perché era fondata sulla roccia. Senti, noi sappiamo che nella Bibbia ci sono molti riferimenti a Gesù Cristo come la nostra roccia, e quello che vogliamo dire è questo: noi dobbiamo fondare le nostre vite sul Signore Gesù Cristo, dobbiamo fondare le nostre famiglie sul Signore Gesù Cristo, perché se non facciamo questo, gli edificatori, tutti lavorano per edificare la loro vita, ma la differenza è nel fondamento. Guarda cosa dice riguardo a colui che non ha edificato sulla roccia, versetto 26, chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia, cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Stamani noi vogliamo considerare questo: permettiamo all'Eterno di edificare la nostra casa, perché lui incomincerà su un fondamento sicuro che è Gesù Cristo e la sua parola. Quindi l'alternativa sarebbe di ignorare la parola di Dio, ignorare il Signore Gesù Cristo, edificare la tua vita e la tua famiglia, e la rovina sarà grande. Noi non vogliamo questo, io sono sicuro che nessuno vuole questo, ma questa è la fine di quelli che abbandonano o ignorano le verità della parola di Dio. Quindi il fondamento non è stata gettata bene su questa casa, bisogna risolvere quello prima e lavorare poi sul resto della casa e della vita, ok? Poi i principi che riguardano la famiglia e il fondamento sicuro sono utili a tutti i rapporti che noi abbiamo anche con noi qui in chiesa. Ora, qualche considerazione riguardo la casa edificata dall'Eterno, che è fondata sul fondamento sicuro, cioè Gesù Cristo. Apri ad Efesini, capitolo 5, Efesini 5. La prima cosa che voglio dire è che è necessario conoscere Gesù Cristo come tuo personale salvatore se vuoi incominciare ad edificare la tua casa. Vuoi che l'Eterno edifichi la tua casa, il fondamento deve essere il Signore Gesù Cristo. Quindi è necessario permettere che Dio edifichi la tua famiglia per adempiere tutto ciò che Lui l'ha creata per essere. Il fondamento è la salvezza in Gesù. La migliore cosa che puoi fare per avere una sana famiglia è riconoscere il tuo bisogno di colui che ha creato la famiglia. Considera Efesini capitolo 5, versetto 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Perché ho fatto riferimento a questi versetti? Perché in seguito poi inizia il brano sulla famiglia, no? Mariti, moglie, figli, eccetera. Ma il capitolo inizia con il fatto che Gesù ci ama e ha dato se stesso per noi. La volontà di Dio per la nostra vita incomincia lì, riconoscendo il nostro personale bisogno di Gesù Cristo e affidarci a Lui per essere Lui il nostro unico Salvatore. Questo è l'unico modo per poi poter, moglie, sottomettersi al proprio marito. È l'unico modo per poi marito amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Perché conoscendo l'amore di Dio per noi possiamo capire cosa sia l'amore. Sottomettendoci noi alla volontà di Gesù possiamo capire cos'è la sottomissione alla volontà di Dio, no? E quindi permettere che Dio edifica la tua casa inizia riconoscendo il tuo bisogno di Gesù Cristo come proprio Salvatore e accettando Cristo per fede una volta per sempre. Efesini capitolo 5 versetto 31 e 33 poi spiegano che il matrimonio è, quale rapporto ha il matrimonio, il rapporto fra marito e moglie e come rappresenta il rapporto fra Cristo e i suoi figlioli, la Chiesa, i redenti in Cristo. Guarda cosa dice Efesini 5 31: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. I due diventano una sola carne. Cioè, questo non si riferisce al rapporto intimo, si riferisce all'unione che avviene agli occhi di Dio quando si uniscono nel matrimonio. Quindi Dio non li considera più due, ma li considera uno in Cristo e nel matrimonio. Quindi è la volontà di Dio che l'uomo lasci la sua propria famiglia, cioè i genitori, e si unisce a sua moglie e loro incominciano una singola nuova vita insieme. Questa è la volontà di Dio. Però guarda cosa dice: questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo, alla Chiesa, cioè la figura del marito è Gesù Cristo, che è il Redentore della Chiesa, cioè i redenti in Cristo. E la Chiesa che riceve l'amore di Cristo e si sottomette alla volontà di Dio. Questo è la figura rappresentata dal matrimonio. E quindi il Signore usa la famiglia per essere... per rappresentare al mondo qual è il suo rapporto a noi. E quindi Dio vuole usare le nostre famiglie. Differenze di culture possono essere quasi insormontabili nel matrimonio, spesso accade. Figurati qualcuno che non conosce Dio. Come possono due camminare insieme se non vanno d'accordo, dice, no, in Amos. Avere un giusto rapporto con Dio è il modo più sicuro per avere la sua forza per lavorare verso una famiglia spirituale e benedetta da Dio. Quindi innanzitutto il primo punto è questo: conosci Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. Il primo punto sotto la casa edificata sul fondamento sicuro che è Gesù Cristo, edificata dall'Eterno. Il secondo punto che voglio vedere qui è che uno, noi dobbiamo conoscere Cristo come Salvatore, ma due, il matrimonio è un impegno. Cioè qui quando dice perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, questo impegno dura tutta la vita. Ora mi viene in mente quel racconto che il contadino Brown, no? Cioè, il contadino Brown era un bravo contadino, lui trattava bene i suoi animali e i suoi animali dicono: senti, noi vogliamo tanto bene al contadino Brown, come possiamo, si riunirono gli animali per vedere, come possiamo dimostrare al contadino Brown il nostro affetto per lui, l'apprezzamento che noi abbiamo nei suoi confronti. E allora la mucca disse: io farò per lui il migliore latte che posso fare, no? Il cavallo dice: io trainerò il suo carro in modo molto adagio. La gallina disse: io produrrò per lui le uova migliori, no? E poi si rivolgono al maiale e dicono: tu puoi provvedere l'arrosto di maiale per il contadino Brown. E il maiale dice: sì, per voi va bene, ma per me è un impegno. È un grosso impegno. Per lui era tutta un'altra storia, no? Un impegno totale era lui, no? Allora, questo non rappresenta esattamente quello che è il matrimonio, no? Non è un arrosto, anche se qualcuno potrebbe pensare questo. Allora, no, e questa è una battuta, una barzelletta per dire, per sottolineare l'impegno. Senti, il matrimonio bisogna fondarla iniziando con il rapporto con il Signore Gesù Cristo, ma dobbiamo ricordare, il matrimonio è un impegno. Il mondo di oggi, la gente non vuole più sposarsi, sinceramente, se non riconoscono Dio, come possono pensare a seguire quello che è il piano di Dio per la famiglia? Io capisco perché la gente non si sposa più, perché non conosce Dio. Ma Dio ha formato la famiglia, ha creato l'uomo e sua moglie per essere un matrimonio e una famiglia cristiana. E quindi il mondo ha diverse idee sul matrimonio, ma il Signore ci insegna che il matrimonio è un impegno che dura la vita. Ricordiamoci che il matrimonio rappresenta l'unione fra Cristo e la sua Chiesa. La Chiesa significa l'assemblea dei credenti in Cristo, l'insieme dei redenti in Cristo. Che figura sarebbe se questo impegno fra Cristo e la sua Chiesa non fosse per sempre, per la vita, no? Noi sappiamo che Cristo non muore mai in eterno e che noi vivremo in eterno anche noi, e quindi l'unione fra Cristo e la Chiesa non finisce mai. Il matrimonio umano finisce alla morte, ok? Ma il rapporto fra il credente e Cristo non finisce mai, perché viviamo entrambi in eterno a motivo della sua risurrezione. Dio ha formato tre istituzioni: il matrimonio in Genesi 2:19, lo vedremo tra qualche attimo. Il governo ha stabilito, dopo il diluvio, Dio ha stabilito il governo umano, cioè gli uomini dovevano organizzarsi per giudicare fra il bene e il male, perché l'uomo lasciato a sé aveva portato la distruzione. E allora il governo umano, lo vedi in Genesi capitolo 9, anche in Romani 13, è stato istituito da Dio. Non ci soffermeremo per leggere quei versetti per mancanza di tempo, ma anche la Chiesa è stata edificata da Gesù Cristo, e quindi Gesù ha detto in Matteo 18: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno sconfiggere. E quindi Dio ha creato matrimonio, la famiglia, il governo umano e anche la Chiesa. Andiamo un attimo a Genesi capitolo 2 per considerare, per vedere qualche cosa sulla creazione del matrimonio e della famiglia. Genesi capitolo 2 versetto 19 dice: l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo, cioè Adamo, avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi. Versetto 21: allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi Dio disse, con la costola che aveva tolto dall'uomo, ne formò una donna e lo condusse all'uomo. Vedi, Dio conduce la donna all'uomo, e dice nel versetto 23: l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Da notare è che Dio fa... Allora, innanzitutto volevo sottolineare questo. Dio ha formato l'unione del matrimonio, non è un'invenzione umana, non è una cosa culturale, non è un'invenzione della Chiesa cattolica nel Medioevo, no, è un'istituzione creata da Gesù Cristo. Ora, da notare, Dio fa distinzione fra il matrimonio e il convivere, non sono la stessa cosa. Come faccio a sapere questo? Giovanni capitolo 4, un attimino. Giovanni 4. Gesù incontra la donna samaritana al pozzo di Giacobbe e lui lì dice nel versetto 16, quando lui cerca di condurre questa persona a sé, dice nel versetto 16 di Giovanni 4: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna si meraviglia che Gesù sapesse tutto questo di lei. Questa donna era stata sposata 5 volte, aveva avuto 5 mariti, ma ora aveva un uomo che non era suo marito. Cosa deduco da questo? Che Gesù fa distinzione fra matrimonio e il convivere. Quindi qualcuno, un credente in Gesù Cristo, dovrebbe dire: se Gesù Cristo fa distinzione tra queste due cose, dovrei adottare l'opinione di Cristo, quello che Gesù dice sul matrimonio, non quello del mondo. Perché abbiamo visto all'inizio, la via del mondo finisce, no, con la distruzione. La via stretta è quella che finisce in vita eterna. Quindi Gesù fa distinzione tra questo. Ebrei capitolo 13, no? Un'ultima considerazione sotto questo punto qui. Versetto 4, sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi quello che impariamo da questo versetto qui è che Dio fa distinzione fra il rapporto che è nel matrimonio e quello che non è nel matrimonio. Quello che non è nel matrimonio viene chiamato qui in questo versetto fornicazione e adulterio a secondo della circostanza, no? Adulterio è quando due persone sposate violano i patti del matrimonio e abbiano rapporti con persone fuori dal matrimonio, mentre invece la fornicazione è un termine che significa una perversione o corruzione del piano di Dio per l'intimità e quindi riguarda i rapporti intimi prima del matrimonio o fuori dal matrimonio, ok? Quindi quello che voglio sottolineare da quel versetto qui è questo: Dio fa distinzione fra matrimonio e il convivere. E la sua volontà è il matrimonio. Quindi se noi vogliamo che l'Eterno edifichi la nostra casa, dobbiamo anche noi adottare la stessa visione su questo argomento. Innanzitutto considerando l'importanza di ricevere Cristo come tuo personale salvatore, questa è la prima cosa. Poi ricordarci che il matrimonio è un impegno che dura la vita. Ora, volevo dire riguardo alla donna samaritana che aveva avuto 5 mariti e quella con cui stava vivendo non era suo marito, noi sappiamo che quella donna è venuta a Cristo, è stata perdonata di questo. Non c'è un peccato che non può essere perdonato. Quindi, se uno si trova in una situazione e riconosce che non è la volontà di Dio, vai subito a Cristo. Confessa e abbandona e ricevi il perdono per i tuoi peccati. Il perdono non è un problema per Gesù, perché lui ha pagato per i nostri peccati sulla croce e non c'è un peccato che lui non sarebbe disposto a perdonare se noi veniamo a lui umilmente per il perdono. Quindi quello non era un problema, anzi questa donna samaritana che aveva quei problemi di famiglia non solo è stata perdonata, ma è stata usata grandemente da Dio per condurre una città intera al Signore. E chissà quanti sono venuti a Cristo attraverso la testimonianza di questa donna, lo dice in Giovanni capitolo 4. E quindi Dio vuole usare te, la tua vita, nonostante in quale situazione tu ti possa trovare. Dio vuole prendere te e vuole edificare la tua vita su Cristo e la tua casa su Cristo, perché solo in quel modo riuscirai a ricevere tutte le benedizioni che Dio intende per te. Allora Matteo 19 continua su questo argomento, ma per via di tempo andiamo avanti. il matrimonio è la rappresentazione sulla terra dell'amore di Cristo per noi, e quindi sotto l'argomento dell'impegno, non mollare mai il tuo coniuge. Gesù aveva detto in Matteo capitolo 19, quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. E quindi l'unico modo per separare due persone che sono stati sposati in realtà è per distruggere entrambi loro. E purtroppo è così. Il divorzio non è un taglio netto, devi rompere, spaccare, e ci sono conseguenze che purtroppo vanno avanti probabilmente per sempre. Quindi tu non vuoi questo. Vogliamo riconoscere che quello che Dio ha unito non è la sua volontà il separarsi. Ovviamente ci sono circostanze. Quando il peccato complica le cose e purtroppo non ci sono passi senza creare danni, ok? Perché il peccato complica sempre le cose. Vogliamo evitare quello e fare di tutto il possibile nella volontà di Dio, perché solo in quel modo potremo godere dei suoi migliori benedizioni. Ok, voglio dire un'ultima cosa prima di passare al secondo punto. Vogliamo imparare che nel matrimonio dobbiamo iniziare sul fondamento della salvezza, dobbiamo riconoscere che è un impegno, e poi la comunicazione l'uno con l'altro e con Dio è importantissimo. Voglio tornare a Genesi un attimino, Genesi capitolo 1, e voglio sottolineare l'unione, cioè come Dio vede i due come uno. E questa unione speciale che Dio chiama una sola carne è importante, e ci deve essere comunicazione fra loro. Guarda cosa dice il versetto 26 di Genesi 1. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, quindi l'uomo singolare, no? Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Ma vedete, lui dice creò l'uomo maschio e femmina. I due li vede uniti in uno. Continuiamo il versetto 28. E Dio li benedisse e disse loro, quindi Dio parla e parla loro insieme: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate insieme sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quindi lui disse loro, l'incarico l'aveva dato a loro insieme di lavorare insieme per dominare e prendersi cura della natura e del mondo. Genesi 2, versetto 25, non c'erano barriere, abbiamo già letto il versetto, e l'uomo e la sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Voglio considerare questo versetto sotto questo punto di vista qui. Fra di loro non c'era alcuna barriera, erano completamente aperti l'uno all'altro, questo ovviamente nel giardino dell'Eden, prima della caduta dell'uomo, ma l'ideale di Dio è che non ci sia nulla fra il marito e la moglie, che la comunicazione sia completamente aperta. Poi vedrai nel prossimo capitolo, quando entra il peccato, la prima cosa che succede, si nascondono, hanno paura, si nascondono, si separano da Dio e sono separati anche l'uno dall'altro, si coprono con le foglie del fico, poi cominciano a dare la colpa l'uno all'altro. Questo è il peccato che rovina il matrimonio e l'intimità e l'unione fra loro. Dio invece, la volontà di Dio è che ci sia completa un rapporto completamente aperto fra marito e moglie. Il miglior modo per fare questo è iniziare sul fondamento che è Cristo come proprio Salvatore e renderci conto di quello che è l'unione, no? Nel matrimonio. E poi lavorare con la comunicazione nel matrimonio. Ok. Questo conclude il primo punto. Voglio vedere il secondo punto, 7 principi per l'unità matrimoniale, ok? Allora, non prenderemo tanto tempo, ma sono 7 cose che credo che possono aiutare in qualunque matrimonio. Allora, innanzitutto, confessa i propri peccati a Dio. Giovanni, 1 Giovanni 1, versetto 9, è un versetto che deve essere considerato spesso da ogni credente, no? Se confessiamo i nostri peccati, Egli, cioè Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Noi dobbiamo avere il nostro rapporto con Dio a posto se vogliamo avere un buon rapporto matrimoniale. Se io sarò un buon marito, ok? Dovrò avere un giusto cammino con il Signore. Per poter lavorare sul mio matrimonio e che possa prosperare nella volontà di Dio, devo io lavorare sul mio rapporto con Dio prima di ogni cosa. Quindi, 1 Giovanni 1, 9 è importante. Prendersi le proprie responsabilità davanti a Dio è il primo passo per poter poi prenderci le proprie responsabilità nel rapporto matrimoniale. Devi essere a posto con Dio se vuoi contribuire ad una famiglia sana, il primo punto, ok? Numero 2, ammetti poi i propri fallimenti al proprio coniuge. Io mi rendo conto che quando sono pronto a confessare a Dio, questo mi aiuta ad essere umile anche davanti a mia moglie e di ammettere quando sbaglio. A volte richiede un po' di tempo riconoscere che quanto sbagli. Per me ci sono voluti a volte anni e decenni per riconoscere alcuni dei miei sbagli, ma quando li riconosci, ammetti, no? E metti le cose a posto. Mi viene in mente Matteo capitolo 5 versetto 24, dove il Signore Gesù dice: quando vieni all'altare e ti rendi conto che c'è qualcosa che non va nel rapporto tuo e tuo fratello, no? In qualsiasi rapporto, lascia la tua offerta all'altare, vai da lui e si è riconciliato al tuo fratello. Quindi il mio rapporto con Dio non sarà mai veramente dove dovrebbe essere se non sono riconciliato a mia moglie. E quindi dobbiamo mettere le cose a posto, dobbiamo determinare di non tralasciare le cose. In Efesini dici: non lasciare il sole tramontare, no? Sul vostro cruccio. Quindi ammetti i propri falli nei confronti del tuo coniuge. Proverbi 28 versetto 13: chi copre le trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Tutti noi abbiamo bisogno di misericordia, e soprattutto nel rapporto in famiglia. E quindi il modo sicuro per avere misericordia è di non coprire le proprie trasgressioni, ma di confessarle e abbandonarle. Ok, numero uno, confessa i peccati a Dio, ammettere i propri falli al coniuge. Numero tre, dobbiamo essere pronti a perdonare. Efesini, tornando ad Efesini. Efesini capitolo 4. Uno dei primi versetti che abbiamo insegnato ai nostri figli è il versetto 32. Efesini 4, 32. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Se io sono pronto a confessare i miei peccati a Dio e vado dal mio coniuge, da mia moglie, e riconosco che ho bisogno di perdono, o lei viene da me, dobbiamo essere pronti a perdonare. La più orribile cosa sarebbe non perdonare quando tu hai ricevuto il perdono da Dio. E Gesù dice: voi non sarete perdonati se non... Voi non sarete perdonati se non siete pronti a perdonare il tuo prossimo, no? Quindi dobbiamo essere pronti a perdonare, non rinfacciare gli errori del coniuge nel futuro e non parlare male del coniuge ad altre persone. Ricordati di queste cose. Non succedono guai quando la moglie va dalle sue amiche e parla male del marito, oppure quando il marito parla male della moglie con i propri genitori o qualcosa del genere. È una cosa orribile. Devono essere risolte in famiglia le cose. Dobbiamo essere pronti a perdonarci, ok? Potremmo soffermarci, ho scritto tanti versetti qui, Isaia 43, Matteo 18, insomma Proverbi 10, ci sono tanti versetti su questo argomento, ma vogliamo andare avanti. Numero 4, e forse questo è il punto più importante. Dobbiamo capire che l'amore è una scelta. Torniamo sempre, sei lì in Efesini, capitolo 5, versetto 1 e 2. Questo è molto importante. Dobbiamo capire che l'amore è una scelta. Questa lezione qui, questo principio qui, è stato forse la lezione, la verità più importante che io abbia imparato in tutti i miei anni nella scuola biblica. L'amore è una scelta. A differenza da quello che dice il mondo dice: se non c'è più l'amore fra voi, allora non c'è scelta, dovete separarvi, no? Oppure è come se l'amore, noi non avessimo alcun controllo sull'esistenza dell'amore. Aspetta, qui dice Efesini 5, siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, quindi Dio vuole che noi camminiamo nella sua volontà. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Quello che Dio ci sta comandando in Efesini 5, 1 e 2 è questo, di amare. Aspetta, se Dio ti comanda di amare, significa che io ho controllo su questo fatto. Io posso amare, posso ubbidire Dio e amare, a prescindere dall'amabilità della persona amata, no? Perché qui dice come Cristo ci ha amati. Come ci ha amati Cristo? Romani 5, in questo si è manifestato l'amore di Dio, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi quando noi non ci meritavamo l'amore di Dio, Dio ci ha amati. Ci ha amati per l'amore del suo proprio nome. Ha scelto di amarci il Signore Gesù Cristo. E quindi noi siamo chiamati, e questo non si riferisce al matrimonio, però in seguito nei versetti seguenti poi si applica anche al matrimonio. Ma qui il comando è ad ogni credente. Io sono comandato ad amare. Quindi applichiamolo al matrimonio o a qualunque rapporto. L'amore è una scelta. Non potrò mai dire: sai, fra me e Jenny non c'è più l'amore. No, se questo è così, è una scelta mia o una scelta sua. L'amore è una scelta mia, non è un'emozione. Quando io decido di amare a prescindere dalla sua amabilità, allora a quel punto io ricevo l'aiuto di Dio per poter amare. Ma dobbiamo riconoscere che questa è una via di scampo che il mondo usa per distruggere i matrimoni e distruggere le famiglie. L'amore è una scelta ed è la scusa più alta che usano, no, nel mondo. Ma non lo amo più, non c'è più amore fra noi. Ah, allora se è così, allora non potete stare insieme. Allora si è giustificato, non c'è più, come se l'amore sia una forza esterna che viene e poi se ne va da sola e non ha nulla a che fare con la mia propria volontà. No, l'amore è una scelta. Io decido che cosa amare e il Signore mi insegna quello che io dovrei amare. Dovrei amare il bene, sono comandato, amate il bene, detestate il male. Perché? Perché se io voglio posso amare il male e detestare il bene. Quindi Dio mi comanda, ama il bene. È una mia scelta. Il Signore ti aiuta con questo, ma inizia con riconoscere il fatto che è una scelta. Numero 5, riconosci l'incapacità della carne di vivere per Dio. Giovanni 15, Gesù dice ai suoi discepoli, in quella passeggiata verso il giardino del Getsemani prima di essere arrestato quella notte e prima di andare ad essere poi giudicato e sulla croce. Lui dice ai suoi discepoli in Giovanni 15: dimorate in me mi sfuggono le parole. Giovanni 15, versetto 4: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Allora, marito, moglie, dobbiamo riconoscere che l'amore è una scelta, ma dobbiamo riconoscere che se io non dimoro in Cristo e non permetto che Lui dimora in me, io non riuscirò ad amare come Dio vuole. Io ho bisogno di Gesù per aiutarmi ad amare come Lui desidera. No? Se noi vogliamo vivere nella carne, torniamo all'inizio del messaggio, Matteo capitolo 7, prendiamo la via larga, come tutto il resto del mondo, ma finisce male. Se odiamo la parola di Dio e non la mettiamo in pratica, edificheremo la nostra casa, ma poi verranno le inondazioni, i venti, l'acqua, e poi quella casa crollerà. Noi non vogliamo che la nostra famiglia crolli, ma che sia edificata dall'Eterno, no? Riconosci l'incapacità della tua carne di vivere per Dio e dimora in Cristo. Potrei dire di più su questo argomento. Numero 6, proteggi la tua famiglia con passione. L'esempio dell'orsa privata dei figli, no? Hai mai considerato, spero che tu non l'abbia mai visto con i tuoi occhi, ma un'orsa privata dei propri figli farà di tutto per proteggere, no? I suoi figli. Quindi noi dobbiamo proteggere la nostra famiglia, la nostra casa in quel modo, con l'atteggiamento di questo, che non permetteremo qualsiasi cosa dannosa entrare per danneggiare, nessuna cosa nociva venire a mettere in pericolo quello che sarebbe le benedizioni di Dio sulla nostra famiglia. Proteggiamo i nostri figli, proteggiamo il nostro rapporto matrimoniale. E per questo dovremmo tenere fuori certe cose dalle nostre case, ok? Potrei fare un elenco di esempi, ma voi già sapete quello che dovete tenere fuori. Tante influenze del mondo, tante cose, teniamoli fuori e mettiamo l'influenza della parola di Dio nelle nostre famiglie. E per questo noi proteggeremo le nostre famiglie con passione, no? Esempi, Salmo 57:1, Osea 2:14. L'ultima cosa, e voglio concludere con questo, e questo è molto importante. Numero 7, numero della perfezione, no? Ricordiamoci di questo. La grazia di Dio c'è sempre quando ci sono stati fallimenti in famiglia. Voglio incoraggiarvi, no? Noi quando vediamo questo tema qui vediamo spesso dove noi siamo venuti meno, oppure pensiamo a come sono venuti meno i nostri genitori. Ma voglio incoraggiare stamani, voglio incoraggiarci a desiderare che l'Eterno edifichi le nostre case, le nostre famiglie. Ma voglio incoraggiarti che dove ci sono stati dei fallimenti nella tua vita, o forse sei cresciuto in una famiglia che non era ideale, c'è la grazia di Dio. Salmo 27:10: anche se mio padre e mia madre mi avesse abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. L'Eterno. Non mi sembra una cosa naturale abbandonare i propri figli, ma la Bibbia dice che anche se mio padre e mia madre mi abbandonano, l'Eterno mi accoglierà. Dio è un Padre eterno, santo, un Padre che abbiamo nei cieli, santo, che ci ama e non abbandona mai i suoi figli. Salmo 68, versetto 5 dice: Lui è un padre degli orfani e difensore delle vedove. È Dio nella sua santa dimora. Lui è il padre agli orfani. Isaia 49, 15. Può una donna dimenticare il bambino lattante? La risposta sottintesa, credo proprio di no. E non aver compassione del filo delle sue viscere? Credo proprio di no. È fuori dalla natura questa. Ma guarda che dice Dio. Anche se esse dovessero dimenticare, io non dimenticherò. Ricordiamoci di questo, una delle lezioni che il Signore ci ha insegnato negli ultimi anni. Dio ama i nostri figli più di me. Cioè Lui ama loro più che io li amo. Perché Lui è santo e perfetto. Può una mamma dimenticare, abbandonare? Non è naturale. Eppure succede, avete visto nei telegiornali, gente abbandonare i propri figli nei cassonetti. Questo succede nel mondo. Può questo succedere? La risposta naturale sarebbe no, certamente di no. Ma seppure esse si dimenticano, io non mi dimenticherò, dice Dio. Dio non ti abbandona mai. Ci sono stati dei fallimenti nella tua vita? Tuoi genitori, tu stesso, tuoi figli? Stai vivendo forse in un momento delle conseguenze di errori? Con Dio c'è perdono e c'è grazia. Lui ti accoglie e Lui vuole prenderti dove sei ora e edificare la tua casa su un fondamento sicuro. Cosa vuol dire in conclusione che l'Eterno edifica la tua casa? Salmo 27,1. Torniamo lì e concludiamo. Se l'Eterno non edifica, se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Cosa vuol dire? Vuol dire che il disegno della casa la fa Dio, della famiglia. Vuol dire che i permessi li prende lui. Vuol dire che i materiali li sceglie lui. Significa che quelli che devono mettere mano li assume lui. La qualità della manodopera la approva lui. Il controllo che sia a norma di regola lo fa lui. L'abitabilità la dà lui. Questi sono esempi, no? La casa. Permetti che Dio controlli l'edificazione della tua casa, della tua famiglia. Incomincia con un disegno perfetto fondato su un fondamento perfetto che è Gesù Cristo. Preghiamo.